Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. Oggi è lunedì, questo è il programma di Non Solo Sport. Un saluto subito al collega della redazione sportiva di Avvenire, Massimiliano Castellani, in collegamento da Milano. Castellani, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Avremo poi modo di andare a Firenze, visiteremo il Museo del Calcio di Coverciano perché parleremo di una iniziativa che si terrà proprio a Coverciano lunedì prossimo contro il disagio giovanile. Vedremo lo sport come può aiutare il disagio giovanile e poi andremo a fare un bilancio con Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, appunto sulle Paraolimpiadi appena concluse, e poi chiuderemo con Don Leonardo Biancalani, segretario nazionale della Nazionale Italiana Religiosi, che oggi sarà impegnata a giocare nel carcere di Massa. Questo è il nostro sommario. Io ringrazio Mario Scatton per la parte tecnica e Maria Serena Tullio. Stacco e poi iniziamo il programma dedicato allo sport. E quindi subito con la redazione di Avvenire, Massimiliano Castellani, abbiamo al comando della classifica del campionato italiano di calcio la Juventus e l'Internazionale. È una coppia che sembra mettere un po' ordine nel campionato appena iniziato. Riecco Inter-Juve è il titolo di apertura del Corriere dello Sport di oggi, mentre anche Tutto Sport nota questa accoppiata. Ranieri-Mourinho è duello totale, quindi Juventus-Internazionale duello totale. Cosa ne pensi, Castellani?
Beh, penso che dopo l'accoppiata un po' sorpresa Lazio-Atalanta stanno ritornando gli equilibri, no? I grandi stanno venendo fuori. Ieri sera si è visto un Milan che ha letteralmente stracciato la Lazio con un 4-1, che forse è un po' bugiardo, ma che comunque fa capire che queste squadre sono zeppe di campioni e possono arginare e fare il cattivo e buon tempo quando vogliono. Quindi penso che si sta aprendo la stagione in questo momento. Da ieri Inter e Juventus hanno dato il segnale che possono in qualsiasi momento tentare anche la fuga.
Tra l'altro la Gazzetta dello Sport invece sembra tornare a dare spazio alla polemica tra Mourinho e Lo Monaco. Una battuta di Lo Monaco che dice il caso è chiuso, ma Mourinho sul piano umano vale poco. Qual è la tua riflessione su questa figura un po' chiacchierata dell'allenatore dell'Internazionale, che tra l'altro, sono articoli apparsi anche sulla stampa recentemente, dà ampio spazio per esempio all'educazione sportiva dei giovani, frequenta e gestisce delle scuole calcio?
Dal punto di vista etico non è così scorretto come dice Lo Monaco, è sicuramente un provocatore, un guascone, è uno che ha una capacità mediatica incredibile. Da questo punto di vista secondo me può essere anche un po' studiato come fenomeno in un calcio dove molto spesso ci sono dei personaggi che non riescono nemmeno a coniugare i congiuntivi. Qui parliamo invece di un poliglotta e di un uomo che ha preso il calcio come una sorta di materia culturale. Lo Monaco ha usato invece un'espressione molto antitetica come quella delle bastonate sui denti che avrebbe voluto dare e che invitava a dare a Mourinho, e ricordiamoci che è anche un personaggio che in tempi non sospetti aveva detto che la vedova di Rashidi, l'ispettore Rashidi, era sovraesposta da un punto di vista mediatico, che doveva starsene un pochino più a casa. Quindi non lo so, ognuno si faccia le sue valutazioni sui personaggi.
Ma fanno bene al calcio, allo sport più in generale, queste polemiche, tra l'altro anche rilanciate dalla stampa specializzata. In questo caso oggi ci torna la Gazzetta dello Sport, ma naturalmente è un tema che ampiamente nei giorni scorsi è apparso su Tutto Sport, sul Corriere dello Sport Stadio. Fa bene tutto ciò al calcio?
Secondo me, se si rimane in termini di civiltà, il discorso, la polemica in sé per sé, molto civile, penso che non abbia dei grandissimi risvolti, e non è vero che istighi così tanto la violenza. Quando si parla di bastonate, invece, io penso che il pericolo ci possa essere. Penso che un po' di sale a questo campionato Mourinho lo sta portando, e da questo punto di vista penso che tutti gli sono riconoscenti, soprattutto i mass media.
Castellani, una riflessione su altre due squadre che a mio giudizio vanno seguite in questo inizio di campionato: il Palermo e il Napoli.
Palermo va seguito anche perché c'è un allenatore che è stato cacciato via velocemente dal Cagliari e che aveva fatto benissimo, che è Ballardini. Il Napoli invece ha un progetto molto interessante, diciamo che può essere un po' considerata la Fiorentina del Sud, perché come la Fiorentina sta puntando moltissimo sui giovani e sta ridando entusiasmo a un ambiente che aveva conosciuto purtroppo anche l'umiliazione della Serie C1. Quindi sono delle realtà molto interessanti queste del Sud. Palermo, E io terrò in considerazione anche il Catania e il Lecce, che sono due squadre che puntano moltissimo sul materiale umano e soprattutto su dei valori tecnici prettamente italiani.
Castellani, a questo punto tralasciamo il calcio per andare a fare un bilancio sulle Paraolimpiadi in Cina che si sono appena concluse, diciamo così. Noi abbiamo una intervista curata da Tiziana Campisi a Luca Pancalli, che è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Lo ricorderemo, Pancalli come presidente della Federcalcio Italiana nel 2006-2007. Qual è il tuo commento, prima di dare la parola a Pancalli, a Luca Pancalli, sulle Paraolimpiadi, Castellani?
Ma noi abbiamo dato moltissimo spazio, abbiamo visto che c'è stata anche molta attenzione da parte dei nostri lettori su questo sport dei diversamente abili, e credo sia arrivato a una maturazione anche da un punto di vista dell'esposizione mediatica. Le medaglie sono state molte, hanno superato anche le aspettative di Pancalli, che ne chiedeva 15, quindi diciamo che anche da un punto di vista sportivo si è vista una grandissima crescita di tutto il movimento. È chiaro che saranno ricordate come al solito, anche in questo caso c'è bisogno di personaggi come le Paralimpiadi di Pistorius, vincitori di 3 medaglie d'oro.
E allora a questo punto noi rimaniamo in collegamento, andiamo ad ascoltare quanto ha dichiarato poco fa alla nostra Tiziana Campisi Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. È un bilancio di queste Paralimpiadi in Cina.
Beh, il bilancio è sicuramente positivo sotto tutti i punti di vista, sicuramente quello tecnico, perché 18 medaglie conquistate in quel di Pechino, con il livello che abbiamo trovato, indubbiamente rappresentano un risultato più che soddisfacente, considerato anche che eravamo presenti soltanto su 12 discipline delle 20 paralimpiche e abbiamo conquistato medaglie su 7 delle 12 con soli 84 atleti, quindi devo dire che mi soddisfa. È soddisfacente, devo dire, anche dal punto di vista comunicazionale, anche se siamo sempre ben lontani da quell'attenzione che magari uno si auspica si possa avere nel futuro.
Ecco, ma nonostante una presenza italiana più nutrita rispetto alle passate edizioni, i risultati non hanno eguagliato Atene?
No, beh, questo è dovuto a una serie di fattori, il primo fra i quali è da ascrivere sicuramente allo strapotere, tra virgolette, tecnico della Cina, che ha tolto a tutti, insomma, con oltre 200 medaglie, 219 medaglie, 89 podi d'oro, unito alla Gran Bretagna, a quello che hanno saputo fare l'Australia e l'Ucraina, insomma, hanno tolto un po' a tutti, per cui è evidente che è legato un po' a questo. L'altro motivo è da individuare nella crescita del movimento paralimpico, che di quadriennio in quadriennio fa segnare dei balzi in avanti formidabili e fenomenali, e ovviamente complice in questo la giovane età del movimento paralimpico, che ricordiamo nasce nel 60, per cui è evidente che i progressi sono molto più veloci di quanto non avviene nel mondo olimpico. Noi d'altronde è soltanto negli ultimi 2 anni che abbiamo potuto contare su maggiori risorse economiche per il nostro movimento, che ci hanno avvicinato soltanto in parte a quelle che sono le risorse che ormai, di cui godono ormai da oltre 20 anni i comitati paralimpici a noi più vicini, penso a quello inglese, quello francese, quello tedesco e spagnolo, quindi probabilmente nel futuro anche noi saremo messi nelle condizioni di poter meglio figurare, però ecco, bisogna anche capire che ci sono dei correttivi da apportare.
Quali ad esempio?
Ma sicuramente noi abbiamo un'azione di reclutamento da portare avanti, che a mio modo di vedere è sempre la più importante, perché le medaglie sono importanti, ma io ritengo sempre che l'allargamento della base dei praticanti, l'allargamento del rispetto del diritto allo sport, alle persone disabili, sia l'obiettivo principale. Secondo, bisogna garantire agli atleti di top level, quelli che poi sono i protagonisti in competizioni così importanti come quella di Pechino, quelle forme di sostegno di cui possono godere i loro colleghi olimpici. Oramai non c'è alcuna differenza nella preparazione, quindi immagino alla possibilità che si possano aprire i gruppi sportivi militari, almeno quelli dei corpi smilitarizzati, agli atleti di top level. level, la possibilità quindi per loro di potersi allenare serenamente e tranquillamente e magari non dover partecipare a una Paralimpiade prendendosi, come molti hanno fatto, oltre 5-6 mesi di permessi non retribuiti, periodi di ferie, insomma cose che non sono più compatibili con il livello tecnico e agonistico che abbiamo trovato. E da ultimo anche l'avvicinamento ad un'attività sempre più sinergica con le federazioni olimpiche. Noi abbiamo avuto la prova provata che laddove questo avvicinamento c'è stato, si pensi al ciclismo ma anche allo stesso canottaggio, il canottaggio paralimpico nasce all'interno della Federazione Italiana Canottaggio Olimpica, i risultati sono venuti. Ecco, questo scambio, questo osmosi di competenze tecniche, di metodologia allenamento eccetera, va sicuramente accelerata e incentivata.
Sono necessarie delle campagne per far conoscere questi sport?
Ma certo, noi abbiamo la necessità di un forte complice nella nostra azione di reclutamento che è da individuare nel mondo della comunicazione. Più si riescono ad amplificare le nostre attività e più probabilmente saranno i ragazzi che magari timidamente però si avvicineranno per provare. È evidente che le campagne di comunicazione in questo caso quindi sono fondamentali, ma altrettanto fondamentale sono delle azioni di diffusione delle attività motorie, quindi di un maggior rispetto per le attività motorie dei ragazzi disabili nel mondo della scuola e conseguentemente anche un maggior coinvolgimento delle famiglie che nel nostro paese sono un po' sempre portate ad una forse a volte eccesso di tutela, eccesso di protezione nei confronti delle persone disabili, e lo dico da persona disabile. Lo sport è qualcosa che non fa male, fa bene, è qualcosa che ti regala benessere fisico, è qualcosa che sicuramente può essere sostitutiva di attività riabilitative ed è qualcosa che può diventare anche agonismo e può regalare i sogni paralimpici.
Ecco, lei ha fatto riferimento alla possibilità che questi sport siano presenti nelle scuole. Che cosa si può fare in merito?
Ma da questo punto di vista non c'è una cosa da fare, ci sono diverse cose da fare. Sicuramente un maggior coinvolgimento una maggiore attenzione nei processi formativi dei docenti di scienze motorie, affinché ovviamente ci sia una preparazione di base atta a dei sentimenti di accoglienza nelle ore di attività motorie nei confronti di persone con maggiori difficoltà. Ma accanto a questo ovviamente non bisogna lasciare la scuola da sola. Io penso alla possibilità di azione sinergica con il nostro Comitato Italiano Paralimpico per affiancare nelle ore di attività motoria con i nostri tecnici, che ovviamente hanno il know-how di come avvicinare e di come magari avviare ad attività motorie ragazzi disabili nelle ore di educazione motoria. Non so se tutto questo sarà possibile e percorribile. Noi per ora stiamo facendo ciò che ci è possibile fare. Con il mondo della scuola abbiamo sempre avuto la volontà di dialogare, ma poi le cose sono sempre un po' più complicate di quanto magari non è avvenuto in altri mondi. Si pensi alle azioni sinergiche che abbiamo posto in essere con i centri di riabilitazione motoria o con le unità spinali, laddove delle nostre equip lavorano in maniera sinergica con l'equip medica riabilitativa per affiancare l'equip medica riabilitativa in processi di avviamento ad attività motorie sportive. Questo non significa agonismo, significa solamente dare la consapevolezza ai ragazzi disabili che nel momento in cui usciranno dai centri di riabilitazione c'è un'opportunità in più che, se vogliono, possono esplorare, che è quella dello sport.
Quali sono le discipline più promettenti?
Ma noi stiamo vedendo che le discipline che stanno maggiormente riscuotendo appeal tra i ragazzi disabili sono quelle che garantiscono anche l'occupazione del tempo libero in maniera integrata. Mi spiego meglio, si pensi al tennis. Il tennis è uno di quegli sport che consente di andare a giocare a tennis con il proprio amico abile o con la propria fidanzata, il proprio figlio, la propria moglie. Si pensi allo sci, al di là della dell'attività sportiva agonistica è qualcosa che ti consente di fare la settimana bianca con gli amici, il sabato e la domenica, si pensi al ciclismo, di andare in... cioè, quindi tutte quelle attività che poi possono essere vissute in maniera integrata nel tempo libero. Questo devo dire che è un segnale importante per quello che poi lo sport rappresenta al di là del fatto agonistico in sé stesso. Poi si stanno diffondendo altre discipline, il canottaggio è una di queste, il basket oramai è una realtà. Diciamo che sono tantissime ormai le discipline praticabili dalle persone disabili. Ovviamente a queste deve corrispondere un'adeguata preparazione e formazione da parte dei tecnici che sono chiamati a lavorare con persone disabili, quindi a saper insegnare e individuare i processi formativi e di preparazione che sono indispensabili.
Quali sono i progetti del Comitato Italiano Paralimpico e cosa state facendo per l'antidoping?
Allora, sull'antidoping noi siamo fortemente impegnati, come lo è tutto il mondo organizzato dello sport italiano. Io sono particolarmente contento e fiero del fatto che non ci siano stati mai casi di doping nel nostro paese. Purtroppo è un fenomeno che si è affacciato e si sta affacciando sempre di più nelle competizioni internazionali, non ultimo anche a Pechino. Ho sempre detto, utilizzando una frase, è tutto tremendamente normale. D'altronde la normalità vuole anche che esista la normalità nella negatività, no? delle cose che emergono. Noi da parte nostra monitoriamo costantemente in tutte le manifestazioni i nostri atleti top level con controlli preordinati a sorpresa, in tutte le competizioni nazionali ci sono altrettanti controlli, ma soprattutto al di là dei controlli che sono l'anticamera del procedimento repressivo, abbiamo da tempo messo in campo un'adeguata campagna formativa e informativa sia dei tecnici che degli atleti, affinché si comprenda tutte le negatività del ricorso al doping. È evidente che il nostro mondo poi è un po' particolare, perché molti dei nostri atleti assumono farmaci per via delle patologie da cui sono affetti, per cui è un po' più delicato il doverlo affrontare, però siamo protagonisti in prima linea da questo punto di vista.
E i progetti?
Per quanto riguarda i progetti, ripeto, per me la parola d'ordine è reclutamento, reclutamento. Noi dobbiamo allargare la base dei praticanti, non è possibile immaginare che in una potenziale popolazione di circa 800.000 persone che potrebbero essere interessate ad un'attività sportiva, e intendo riferirmi a ragazzi ovviamente di età compresa fra i 6 fino ai 40 anni, perché ci sono discipline che ovviamente si prestano ad essere praticate a quell'età, noi si vanti soltanto un numero di tesserati che si aggira intorno ai 40.000, comprese le federazioni aderenti. L'altra parola d'ordine è quella, come ho già sottolineato, di mettere nelle condizioni i nostri atleti di top level di poter veramente allenarsi, prepararsi e in qualche modo essere sostenuti, così come un livello professionistico e professionale, più che professionistico, oggi richiede.
E noi ringraziamo per questa ampia intervista Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, al microfono di Tiziana Campisi. Castellani, dalla redazione sportiva di Avvenire, una riflessione, veramente una riflessione flash, perché abbiamo un altro ospite già in collegamento da Coverciano, da Firenze. L'importanza dello sport anche per il mondo dei disabili. È venuta fuori una fotografia molto interessante.
Di un mondo che è in crescita, dove, come Pancalli sottolineava, c'è ancora molto da fare, e probabilmente anche dal punto di vista mediatico bisogna dare più spazio alle discipline di questi atleti particolari. E poi la seconda invece considerazione molto personale, sento parlare, ho capito tutto in maniera trasparente e logica come sempre, e ho un pizzico di rimpianto per i Pancalli al vertice del calcio italiano.
Da Milano darei la linea, grazie anche a Mario Scatton, Eva Orman e Maria Serena Tuglio, a Coverciano. Siamo a Firenze, dove saluto Lina Musumarra, consigliere della Fondazione Museo del Calcio. Dottoressa Musumarra, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, naturalmente.
Allora, due cose. La prima iniziativa che lei in questo momento sta partecipando ad un convegno sulla qualità dello sport. Ecco, anche questo è un altro elemento quando si parla di sport che spesso noi dimentichiamo.
Sì, il convegno a cui sto partecipando in questo momento qui a Firenze è denominato Sport e qualità dei servizi per il cittadino. È un convegno promosso dall'Associazione Consumatori Utenti, l'ACU, in collaborazione con il corso di laurea in scienze motorie proprio dell'Università di Firenze. E stiamo discutendo insieme anche al CONI, la CONI Servizio in particolare, e altri soggetti coinvolti proprio su questa qualità dei servizi per il cittadino per quanto riguarda lo sport e le attività sportive e gli impianti sportivi che, come ci ricordavano le istituzioni politiche presenti a questo convegno, qui in Toscana, nonostante sia una delle regioni pilota per certi aspetti in questa materia, scarseggiano proprio gli impianti sportivi per i giovani, quindi ulteriori problemi di disagio giovanile appunto per carenza anche degli impianti sportivi e degli oratori. Si è parlato molto in questo convegno anche degli oratori che hanno necessità di essere sempre più riutilizzati, riaperti e in collaborazione appunto con le scuole, con le palestre, con i centri fitness, insomma, ritroviamo i luoghi per lo sport, ne abbiamo assolutamente bisogno.
Avvocato Musumara, lei ha parlato anche di disagio giovanile, perché questo sarà il tema invece di un'altra iniziativa che ci sarà sempre a Coverciano lunedì prossimo e che noi seguiremo in diretta.
Sì, noi l'avevamo già preannunciato proprio sulla vostra radio, mi avete dato l'opportunità di parlare nei mesi scorsi, è un'iniziativa promossa appunto dalla Fondazione Museo del Calcio di cui sono consigliere, un'iniziativa da me ideata, me ne prendo tutta, come dire, la maternità tra virgolette, e speriamo veramente che possa portare a delle proposte utili. Ci sarà l'incontro tra le nazionale di calcio dei parlamentari che incontrerà la nazionale di calcio dei religiosi sul tema proprio sport e disagio giovanile, quindi come lo sport, lo strumento sport possa veramente prevenire queste forme di disagio che ormai conosciamo quotidianamente, che toccano i giovani ma anche i non giovani, partendo però da una riflessione interna al mondo dello sport, perché il calcio in particolare e altre discipline sportive purtroppo stanno vivendo forme di disagio e quindi se lo sport deve essere uno degli strumenti principali per aiutare e prevenire, dobbiamo trovare, appunto, anche verificare quelle che sono le situazioni all'interno delle discipline sportive.
Possiamo ricordare brevemente come sarà organizzata la giornata di lunedì prossimo a Coverciano, avvocato Musumara?
Sì, la giornata si aprirà verso le 10:30, appunto, con il convegno dedicato a questo tema. Nell'ambito del convegno sarà diffuso un video che raccoglie video interviste, appunto, realizzate con diversi studenti dell'Università di Firenze, della LUIS, della LUMSA, della Sapienza. Interviste realizzate anche con atleti che sono i due atleti testimonial dell'evento, Josefa Idem e Alessandro Del Piero, e con i rappresentanti delle due nazionali. Nell'ambito del convegno interverranno tantissimi ospiti, a partire dall'arbitro della partita, che ringrazio ancora una volta Stefano Farina. Nel pomeriggio alle 15:30 inizierà la partita.
Grazie all'avvocato Lina Musumara, in veste di consigliere della Fondazione Museo del Calcio di Coverciano. Noi avremo modo di vederci e di seguire in diretta lunedì prossimo per Non Solo Sport questa iniziativa. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ma abbiamo parlato dello sport alla ricerca della qualità, del calcio in particolare come elemento che può combattere il disagio giovanile, ma non solo. E un altro esempio ci arriva proprio da Don Leonardo Biancalani, che è segretario della Nazionale Italiana Religiosi, che oggi sarà per giocare una partita all'interno del carcere di Massa Carrara. Don Leonardo, buona giornata.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Quindi ancora un impegno della Nazionale Italiana Religiosi che andrà a incontrare in uno spettacolo calcistico i carcerati di Massa Carrara. Perché ancora queste iniziative?
Ma semplicemente perché rientra nella nostra missione in quanto la Nazionale Religiosi, prima di tutto, prima di fare partite di solidarietà, vuole essere con gli ultimi. E evidentemente i carcerati non è che sono ultimi perché arrivano ultimi nella vita, ma sono ultimi perché sono stati, tra virgolette, da una parte puniti dalla vita e da una parte hanno sbagliato. Quindi a noi non interessa il giudizio sulle persone, ma il nostro essere presenti come religiosi all'interno delle strutture carcerarie, oggi a Massa, in questa quinta edizione di questo trofeo Città di Massa del carcere, insieme a politici, detenuti e polizia penitenziaria non ci fa altro che onore e piacere.
Nella puntata di oggi di Non Solo Sport abbiamo sottolineato questo impatto, questo grande impatto sociale che ha lo sport e il calcio in particolare. Questo comporta qualche rischio anche per chi, come voi, Don Leonardo, siete religiosi, preti che giocano a pallone?
Sicuramente sì, abbiamo il rischio di una eccessiva mediaticità e quindi dobbiamo cercare sempre di discernere evento per evento, cioè non dare il lustro e la mediaticità, ma uscire dalla mediaticità, cioè far passare prima di tutto il messaggio che noi in quel preciso evento vogliamo che passi e non cercare di rischiare una strumentalizzazione che poi rientra nella banalità. Religiosi battono i detenuti, detenuti battono i religiosi. Prima di tutto deve passare un messaggio di solidarietà sociale e evangelica, il resto è mancia.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, segretario della Nazionale Italiana Religiosi. Buona partita nel carcere di Massa.
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori, grazie di cuore.
Noi chiudiamo questo appuntamento. Ringrazio anche Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, che è stato come tradizione con noi. Grazie a Mario Scattona, Eva Rorman e Maria Serena Tuglio che mi hanno accompagnato nella messa in onda di questo programma. Da Luca Collodi, l'appuntamento a lunedì prossimo.